sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Ancora una volta il Signore si trova di fronte a gente ostinata che nega comunque la verità. Egli scaccia i demoni e lo fa per amore, perché Gesù ama ogni persona, vuole guarire ogni malattia, vuole liberare ogni schiavo del demonio. Ma quelli che non lo riconoscono e non lo vogliono riconoscere come Messia calunniano Gesù, attribuiscono un potere diabolico a ciò che egli fa. Pensate, lui è proprio colui che il Padre ha mandato per sconfiggere il demonio, e quelli gli dicono che lui è alleato col demonio. Il mondo può arrivare anche a questa assurdità, e che significa che sono nel peccato e nell'ignoranza e rimangono nell'ignoranza e nel peccato. Poi Gesù va per città e villaggi, insegna che è venuto il regno di Dio, è venuta la pace di Dio, è venuta la salvezza di Dio. E queste tre cose egli le annuncia con forza e dice ai suoi discepoli: io vedo il popolo smarrito, confuso, senza una guida. Allora voi che dovete fare? Ecco, dice agli apostoli: dovete pregare il Padre perché mandi operai del Vangelo, mandi i servi e ministri della verità. Vedete quanto è importante che ci sia una guida nel popolo di Dio, che conoscano le vie del Signore per l'annuncio del Vangelo, perché dice San Paolo: se nessuno annuncia il Vangelo, come si fa a credere al Vangelo? E se Dio non manda, come fanno essi a conoscerlo, questo regno di Dio? Allora la grande missione della Chiesa è quella di annunziare ed è quella di pregare il Padre perché renda feconda la parola e moltiplichi i sacerdoti, i ministri del Vangelo e dei sacramenti. La Chiesa si trova in una certa difficoltà in questo periodo di riviviscenza di paganesimo, sia perché l'istruzione religiosa è molto disattesa. Non vi illudete pensando ad alcune nostre parrocchie dove c'è l'attività, c'è la preghiera, ci sono movimenti ecclesiali. Considerate un po' tutto il mondo, tutta la Chiesa. Mancano sacerdoti. Noi fino a 50-60 anni fa mandavamo sacerdoti in tutti i continenti come missionari del Vangelo. Oggi, tanto per dirne uno, l'Italia, la Francia, ma la stessa Spagna, sono terre di missione. Oggi da altri continenti vengono qui ad annunziare il Vangelo e ad amministrare i sacramenti che Gesù ci ha lasciato. Questo significa che siamo in un periodo di tiepidezza religiosa, di smarrimento proprio. Pregate dunque sempre il Signore che mandi santi operai. Quando noi pensiamo a un San Giovanni Bosco, stesso San Pio, ed altri santi che sono stati accompagnati fino alla scelta della vocazione, poi fino ad una santità direi proprio eroica, a fianco avevano la mamma. La mamma è la sacerdotessa della casa, in genere perché è più sensibile ai problemi religiosi e anche più attenta proprio ai doni di Dio. Quando Padre Pio era piccolino, era tormentato dal demonio e allora piangeva la notte, non riusciva a chiudere occhi, non faceva chiudere occhi. Una sera non ne potette più, si grazio, prende sto bambino tra le braccia e dice: ma chi è nato in questa casa? Chi è nato? Boom, lo sbatte sul letto, smette di piangere Franceschino e la mamma grida: questo è mio figlio. A San Giovanni Rotondo, ormai anziano, un giorno qualcuno dei frati, incuriosito di questa vecchia storia, gli chiede: ma perché tu piangevi tanto? E perché il demonio mi si metteva davanti e così con le unghie mi spaventava, mi faceva finta che mi doveva cavare gli occhi, che mi doveva uccidere. E io allora ero terrorizzato. E poi perché non hai pianto più? Perché da quel giorno, per la preghiera della mamma, il demonio non mi ha tormentato più. Poi riprenderà il suo mestiere il diavolo. Però ecco, c'è vicino un angelo custode. Quando nasce un bambino, chi lo prende per mano? La persona che l'ha tenuto nel seno. Oggi noi celebriamo la festa di Santa Veronica Giuliani, una santa straordinaria, direi l'onore, la gloria dell'ordine cappuccino. È una cappuccina italiana che vive stigmatizzata ed è forse tra le mistiche più grandi di tutte le epoche della Chiesa, di tutti i tempi. Ma di un'altra santa io voglio anche parlarvi, Santa Ildegarda. Vive intorno al 1000 in Germania e viene affidata per l'educazione a un monastero di Benedettine. Sennonché lei si affeziona tanto e incomincia a sentire dentro la vocazione ad essere consacrata monaca, e vive in continua preghiera, in una mortificazione meravigliosa, e il Signore allora comincia a parlarle. Lei parla con Gesù, Gesù le rivela tanti segreti, tante cose straordinarie, e il suo confessore la obbliga a scrivere quello che Gesù le dice, e comincia a scrivere, viene fuori un volume intitolato Scivias, se vuoi, Questo volume di lettere in cui lei scriveva le sue rivelazioni, un po' come Santa Brigida, andò a finire, perché il Papa volle conoscerlo, il Papa Eugenio III dice: fatemi vedere, fatemi leggere queste lettere. Rimase così impressionato che diede ordine di leggere questo volume nei monasteri a edificazione di tutte le anime consacrate. Lei, la santa, temeva di essere ingannata dal demonio e allora si affidò al più celebre santo dell'epoca per la guida spirituale come confessore, San Bernardo del Chiaravalle. Quindi tranquilla continuò a scrivere e a rivelare quello che il Signore le confidava. Io credo che così si raggiunge la santità, nella preghiera, nella penitenza, come ha fatto lei, nell'obbedienza assoluta e poi nel portare a Dio più anime possibili. Pensate che papi, re, principi, superiori di ordini religiosi continuamente scrivevano a lei per avere consigli e per conoscere meglio la volontà di Dio e per sé e per i propri sudditi. Una mistica tanto cara alla Chiesa, oggi è meno conosciuta, ma il suo nome è celebre. La chiamavano la mistica teutonica, cioè la veggente tedesca, ma che era tedesca anche nella vita, nel senso di docilità e obbedienza assoluta. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.